RT trasmette emozioni con la musica della tua vita.
Il cittadino informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il cittadino informato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Cittadino Informato, siamo tornati con una nuova puntata di questa nuova settimana. Prima di cominciare vi ricordo il nostro numero 379-2952-02, potete contattarci per avere qualsiasi dubbio o chiarimento riguardo agli argomenti di cui discutiamo durante le nostre puntate. Do subito il buongiorno ad Alessandro Petruzzi di Federconsumatori.
Buongiorno e bentrovati.
Oggi parliamo di come le associazioni possono intervenire nelle questioni che appunto riguardano il sociale. Nei giorni scorsi sono avvenuti dei fatti che appunto hanno confermato come questo sia possibile, ed è qui con noi il professor Giovanni Carlotti dell'UNIPG per parlare di come le associazioni possano intervenire. E lei è il presidente del progetto Associazione Educare la Vita Buona.
Io sono coordinatore di un progetto dell'associazione Educare la Vita Buona, diciamo non sono il presidente dell'associazione, che è l'insegnante.
Però il professore Buona, per quello che conosco sì. Io è un animatore, è una bella energia dentro tutto il progetto educativo.
Sono in trincea, diciamo, però.
Che coinvolge tutta la fascia Appennini.
E infatti appunto per questo il 1° dicembre ci sarà una firma di un patto educativo che riguarda la fascia appenninica.
Sì, arriviamo quasi alla fine di un progetto che abbiamo chiamato il progetto del Polo Territoriale di Eccellenza Educativa, dunque PITRI come acronimo. E al termine quindi di quasi 2 anni di percorso, adesso in queste settimane si stanno firmando i patti educativi sia nel territorio di Gualdo, dove sarà il 1° dicembre, nel territorio di Nocera Umbra, invece questo è avvenuto uno delle ultime fine settimana di ottobre, e invece nel territorio dei comuni a nord, Fossato, Sigillo, Costacciaro, Schegge e Pascelupo, avverrà nelle prossime settimane. Cioè questo progetto è inteso per ciascuno di questi 3 territori mettere insieme il comune, le scuole e le associazioni, gli enti del terzo settore disponibili per lavorare insieme sul tema della povertà educativa e dei giovani.
Ci fermiamo qualche istante, vi lasciamo al nostro intermezzo musicale e ci troviamo insieme tra poco.
Il cittadino informato.
Mettiti comodo, mettiti comodo e goditi il sound perfetto della tua radio preferita. Ora sei su RT.
La tua intelligenza non ha limiti, è fuori discussione. Io però con quell'amore, scusami, non ci faccio una canzone. Preferisco quel tuo modo unico di piangere e sognare, ma confesserò che non sottovaluto di vederti camminare. Più del portamento è quel modo di scappiare, più che l'indumento è quel modo di ondeggiare. È un posto per sorriderti, guardatela la sua allegria di questa grande donna mia. Lasciatemela vivere la gioia del suo culo e del suo cuore. Quando tu cammini sembri un angelo di incerta tradizione, quando tu ti inchini è insostenibile, disumana tentazione. Ci sono notti che starei a guardartelo per ore ed ore ed ore, altre notti che vorrei farmi piccolo tra le pieghe del tuo cuore e guardarci dentro per capire il tuo dolore, il tuo sentimento. sognare. Dimmi, 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 dimmi che tu ci sei, che tu non vai, e passano negli occhi tuoi malinconie brevissime e fuggitivo ridere. Ragazza mia, grande donna mia, non farti mai portare via la gioia del tuo culo e del tuo cuore. Cosa avrò fatto mai di tanto strano perché tu capitassi proprio a me? Quel giorno abbracciami, insegnami malinconie brevissime e fuggitivo ridere. Ragazza mia, grande donna mia, la gioia del tuo culo e del tuo cuore.
Sono qui con Alessandro Petruzzi di Federconsumatori nel nostro spazio dedicato a un cittadino informato e consapevole. Come ospite professor Giovanni Carlotti dell'UniPG.
Senta professore, quindi parlavamo prima dell'inizio della trasmissione anche di atteggiamenti non sempre condivisibili, cioè di fronte a fatti clamorosi e drammatici come magari può essere avvenuto qualche tempo fa, ripreso dalle telecamere di sorveglianza nella piazza di Gualdo, come può essere avvenuto con i giovani nel Perugino o fatti drammatici della cronaca nazionale, cioè c'è un movimento forte da quello che ci stava raccontando e dicendo adesso che opera magari anche in silenzio tutti i giorni, poi in silenzio no perché fate iniziative teatrali, culturali, feste per gli adulti e per i giovani, no? I festival, certo. Festival autunnali come è chiamato. Quindi mi conferma che c'è questo grosso movimento, per fortuna dico.
Questo è come sempre, dice il proverbio, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Noi vorremmo essere la foresta, nel senso lavorare tutti i giorni. C'è un altro detto che a me piace, dice non importa ciò che mangi tra Natale e Capodanno, anche se esageri un po', l'importante è quello che mangi da Capodanno a Natale. Cioè quindi in questo senso io vorrei dar voce qui a tutti quelli, a cominciare soprattutto dagli insegnanti, i genitori, i nonni, gli educatori, che comunque ci provano a far qualcosa per far crescere e accompagnare, no? I figli, eccetera. Poi magari capita un episodio che anche magari provvidenzialmente ci fa svegliare un po', fa nascere anche polemiche, interventi. Però io vorrei dire, ok, scandalizziamoci, facciamo articoli, facciamo prese di posizione, ma non limitiamoci a farle il giorno dopo e poi dimenticandosi di tutti gli altri giorni.
Scusi, per il ruolo doppio, sì, permetto, che lei ha come docente, quindi a contatto con i giovani, docente universitario, sì, e come animatore di queste associazioni sul sociale, c'è un forte dibattito e anche una... molto spesso polemica fra gli operatori, i divulgatori, gli analisti sul ruolo della famiglia, il ruolo della scuola e il ruolo che può avere la rete. Dal suo punto di vista come si può conciliare e qual è la difficoltà che oggi incontrano? Lei parlava di diciamo così, nel progetto rivolgersi anche forte agli insegnanti. Qual è le competenze, dove stanno le difficoltà e come si possono mettere
in sinergia? È proprio una cosa che dicevamo ieri in una riunione con c'era anche la dirigente qui dell'Istituto Comprensivo, altri insegnanti, eccetera. Cioè la difficoltà oggi spesso è proprio la eterogeneità dei ragazzi. Io li vedo anche in università, è un osservatorio privilegiato. Ci sono ragazzi splendidi, ci sono famiglie che li seguono, che li accompagnano. Quindi c'è una parte, per esempio, dei nostri ragazzi che sono veramente al top, no? E sono anche quello che ci dà speranza, eccetera. Però nello stesso tempo, nella stessa casa, nella stessa quartiere, eccetera, poi ci sono ragazzi che vanno in crisi. Una parte anche di quelli magari che dovrebbero avere le migliori performance, magari vanno in crisi perché non reggono la competizione, non reggono i ritmi, non reggono questa società che appena sbagli ti mette a pubblico ludibrio così. E comunque questa è una fascia, diciamo, di ragazzi che vanno accompagnati, ma hanno tutti gli strumenti, le potenzialità, eccetera. Poi però c'è un'altra fascia nella nostra società che so tutti questi bulli, quelli che organizzano, che passano il tempo così, diciamo, un po' sui social, in cose violente, che non hanno voglia di studiare, non hanno voglia di lavorare, non incontrano un adulto esemplare che li aiuti, no? E questa è tutta un'altra fascia che naturalmente è lasciata un po' sulle spalle della scuola, degli insegnanti o dei pochi educatori, anche comunali, eccetera, che cercano di fare qualcosa, ma è molto difficile. Quindi io penso che oggi la difficoltà maggiore che abbiamo è proprio averci lo sguardo abbastanza ampio per renderci conto di quant'è diversa la situazione dai ragazzi splendidi che vanno solo, come dire, incoraggiati e gli va fatto spazio, ai ragazzi più problematici e difficili per i quali invece ci vogliono interventi anche sapienti.
Ascoltiamoci un pezzo di musica e poi ne parliamo.
Il cittadino informato.
Le strade, in quel posto che mi rimane, tra le cose vicine e lontane, ed è difficile. E ti cerco dentro ste case, quando esco e vado a mangiare, dagli amici e non mi rimane niente se non te. Ti ricordi quella mia fase, ti ricordi quella mia frase, ora dimmi cosa rimane, neve al sole. Noi e ti cerco dentro le strade, in quel posto che mi rimane, tra le case vicine e lontane, ed è difficile. E i ricordi sembrano lame che da tempo provo a schivare, che ne dici di dimenticare, provaci con me. E non so se con un'altra nel letto saprai di se andando in quei nostri posti a un'altra fare i discorsi che so. E ti cerco dentro le strade, in quel posto che mi rimane, tra le cose vicine e lontane, ed è difficile. Ti ricordi quella mia fase, ti ricordi quella mia frase, ora dimmi cosa rimane, neve al sole. In quel posto che mi rimane, tra le cose vicine e lontane, ed è difficile.
cittadino informato.
Eccoci di nuovo, ascoltatori di RT Radio. Come sempre vi invitiamo a rivolgerci qualsiasi dubbio, chiarimento, informazione vogliate al nostro numero WhatsApp 379-2952-902. Vi chiedo perdono perché ho dato per scontato di aver detto che siete qua con il cittadino informato. Se tante volte ci avete raggiunti solo ora, ricordo inoltre che potete ascoltarci anche scaricando l'app per smartphone e per macchine dotate di dispositivi digitali. Come sempre sono qui con Alessandro Petruzzi di Federconsumatori, professor Giovanni Carlotti.
Lei fa parte di una serie di movimenti, lo stesso progetto che ruota intorno all'oratorio e al Don Bosco di Guallo Tadino è molto attento. Lei mi accennava a delle proposte, una per esempio è che la scuola non può rimanere chiusa e lasciare questi nel periodo della scuola, della chiusura totale, ma anche in questo periodo che gli orari sono ridotti, certo. C'è tutto questo mondo che non ha supporto, certo, perché questo, le famiglie sono prese dal lavoro.
Questo è uno dei cavalli di battaglia attuali, questo che dice lei, perché proprio i ragazzi meno protetti dalla famiglia, che quindi non fanno corsi a pagamento, laboratori, summer school, English courses, eccetera, eccetera.
Anche realtà, perché non ci sono le risorse.
Perché non hanno mai le risorse economiche, e a volte se anche ce l'hanno economiche non ce l'hanno culturali, no? Perché magari una famiglia non c'ha i mezzi economici ma vorrebbe, e io conosco diverse famiglie per esempio di stranieri che danno molta importanza alla cultura, alla formazione, però magari sono a corto di soldi. Altri che hanno fatto un po' di soldi però magari non hanno le conoscenze, la cultura per capire cosa proporre ai figli, eccetera. Questi ragazzi, se la scuola fosse aperta più tempo durante tutto l'anno, anche magari un po' più di tempo pieni e di cose laboratoriali di pomeriggio e soprattutto d'estate, perché appunto ormai lo dicono quasi tutti anche in Italia, cioè una volta l'estate le scuole erano chiuse 3 mesi almeno in Italia, perché uno era caldo, due c'era da piantare il grano, tagliare il grano, fare i lavori con gli animali, no? E che erano molto concentrati nel periodo estivo, ma diciamo quella è una società che non c'è più. Allora, possibile che 3 mesi le scuole chiudono le porte e i ragazzi sono lasciati così sulla strada, dove aumenta, ormai sulla strada appunto ci stanno solo quelli di fascia bassa, perché gli altri appunto vanno a fare le settimane, i campus, no? Noi nel nostro piccolo facciamo questo cosiddetto Grest estivo, che offre anche a 60-70 ragazzi di venire in modo totalmente gratuito, perché ci abbiamo avuto in questi anni anche dei progetti che ci hanno aiutato. Adesso non so se nei prossimi anni saremo in grado di farlo questa cosa qui, e quindi proprio per questo ieri abbiamo messo in una delle azioni di questo patto che firmeremo il 1° dicembre quello di coordinarci comuni, scuole, associazioni per fare un'offerta estiva che riguardi tutti e sia di qualità.
Senta professore, lei prima quando parlava di la fascia che incontra come osservatorio all'università, ma in generale eccellenti, quelli che rimangono indietro nei strumenti o quelli che magari hanno le potenzialità ma poi diciamo così vanno in una situazione critica e si rinchiudono. A me risulta che ci sono situazioni di questo tipo anche molto pericolose, delle chat dove si diciamo alleano per darsi forza ma in negativo, certo, per isolarsi, per avere idee strane di come risolvere i loro problemi. E qui entra il problema del rapporto con le istituzioni sociosanitarie. C'è questa sinergia, si riesce a creare, o con i tagli, noi abbiamo parlato della questione dei psicologi che cioè, tutti li chiedono, poi non ci sono, però i distretti sociosanitari, se va bene c'è un assistente sociale nella fascia appenninica, credo che ne è rimasto uno o due, quindi l'intervento o arriva il volontariato oppure non c'è. Che situazione sta vivendo la sua associazione, questo progetto?
Questo noi lo cogliamo anche se non abbiamo una visione in realtà chiara, organica, però i segnali si vedono, cioè c'è una fascia di ragazzi, cioè c'è un po' di fragilità, no? Psicologica così. Quindi quando la vita ti mette un po' alla prova, appunto c'hai le prime sconfitte, i primi problemi, eccetera, di sicuro questa generazione è un po' meno attrezzata di come eravamo noi, che eravamo giovani 40 anni fa o 50 anni fa, perché in altri tempi magari erano stati così allevati in modo più rude, però erano più resistenti, no? A queste problematiche. Adesso i nostri figli, io lo vedo, appunto anch'io ho 3 figli più o meno ventenni, no? Cioè praticamente lo vedi che sì, magari sono bravi, riescono, però si scoraggiano facilmente, vanno in crisi. E quindi c'è tutto un mondo sommerso anche nei social, dove queste cose, invece di diciamo essere un po' aiutate, eccetera, peggiorano. E questo veramente è molto preoccupante.
Adesso ci fermiamo un attimo, lasciamo spazio alla musica di RT Radio.
Il cittadino informato.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile. Sempre vicina alle tue esigenze.
Di Maggiorana, in questa notte splendida che sa di Malva, 150 stelle in questa notte calda, 150 stelle o 151, ed io che le sto a contare in questo cielo di nero fumo, le conto e le riconto e vai col tango, in questa notte lurida che sa di fango. Tirano certe bombe che nessuno se le aspettava, in questa notte storica senza la biglia e senza lava. E tirano certe bombe che sembrano dei giocattoli, che ammazzano le persone ma risparmiano gli scoiattoli. 150 stelle e più di una scintilla, in questa notte isterica che sa di camomilla. 150 stelle e un 1500, ed io che le riconto e piano piano m'addormento. Una stella sola, in questa notte ipocrita che sa di Coca-Cola, una notte così amichevole da dormire in un sacco a pelo, 150 stelle in mezzo al cielo.
Eccoci tornati, amici ascoltatori di RT Radio. Vi ricordiamo che per ogni domanda, perplessità o dubbio potete contattarci al 379-2952-902.
Senta, sull'educazione, lei ha parlato di educazione prima, di povertà.
Sì, ci parla di povertà educativa proprio.
Secondo me c'è una necessità di un ritorno forte a investire in cultura. Io guardavo i dati del costo della vita che l'Istat fa anche uscita in queste ore, la statistica a livello umbro, cioè il capoluogo. C'è una stranezza. Per esempio i costi del settore educativo, per il settore educativo intendo i libri, il cinema, tutto quello che la possibilità di muoversi all'interno della città per uno studente, lei insegna a Perugia, è docente a Perugia, quindi la mobilità per gli studenti universitari o le scuole medie superiori
è parte del progetto educativo, perché se io non riesco ad avere relazioni, ad andare in libreria, ad andare in biblioteca o avere spazi, c'è una riapertura o almeno una presa di coscienza che serve un investimento in quel settore o no?
Cioè, a me pare un po' di sì, cioè nel mondo universitario se ne parla, e ho letto che nei giorni scorsi c'è stata proprio la conferenza Stato-Regione in cui sono stati assegnati i fondi del PNRR alle regioni per il diritto allo studio, e quindi dovrebbero essere residenze, alloggi, mobilità per gli studenti. Io nel mio piccolo ho un po' di osservatorio di alcuni ragazzi gualdesi, per esempio di seconda generazione, di famiglie straniere, che li vedo frequentare l'università. La cosa veramente mi riempie anche di gioia, orgoglio, perché sono ragazzetti che ho visto crescere, magari avere qualche difficoltà nei primi anni di scuola perché non parlavano bene la lingua, la famiglia non era in grado tanto da aiutarli, e adesso li vedo da studenti universitari abbastanza ben integrati, eccetera, no? Quindi ci sono anche storie di successo, però chiaramente sono un po' faticose se non vengono assistite anche dai sussidi necessari, borse di studio, studentati e quant'altro. Adesso con i fondi del PNRR ho l'impressione che migliorerà la situazione in questo anno e nel prossimo, ma tutti ci abbiamo il dubbio che tra due anni, quando il PNRR sarà finito, magari torniamo al punto di partenza.
Senta, se siccome chi ci ascolta è della fascia appenninica, perché la radio, come lei sa meglio di me, è soprattutto, è nata e vive nella, anche come ascolto, nella fascia appenninica, una famiglia, un genitore, un'associazione che non conosce bene questo progetto, come si può relazionare con i soggetti, sì, le scuole, i comuni, però come lei mi insegna, non è che la scuola riesce ad arrivare dappertutto, il comune è sempre più in difficoltà, anche quelli più virtuosi economiche per il taglio che hanno. Diciamo, possiamo dare le indicazioni, contattarvi, come seguirvi, come avere i vostri progetti, quali sono le prossime iniziative in campo?
Adesso a Gualdo è più facile perché noi abbiamo anche un luogo fisico che abbiamo restaurato, lì abbiamo proprio i locali del P3, quindi per esempio ha iniziato l'aiuto compiti la settimana scorsa, c'è un corso di pittura, stiamo facendo anche dei corsi di videomapping digitale già dall'anno scorso, no? Quindi a Gualdo è più semplice, basta venire lì. Però la buona notizia è che, essendo stati firmati questi patti anche a Nocera e poi lo saranno presto nei comuni, dicevo, di Sigillo, Fossate, eccetera, secondo me quei tavoli nei comuni sia a sud che a nord di Gualdo ci avranno loro, come dire, lo scopo di farsi conoscere, di anche mettere su delle iniziative tra la scuola e il territorio e le associazioni. Quindi io spero che anche in questi comuni più piccoli sarà più facile, diciamo, entrare in contatto con iniziative tipo quelle che facciamo a Gualdo. Però per fargli poi un esempio, noi adesso sempre con questo progetto stiamo portando i migliori studenti di seconda media, quindi 100 studenti di tutta la fascia, 50 di Gualdo, 21 di Nocera mi sembra, e 29 dei comuni nord, la prossima settimana verranno a Perugia, quindi faremo una giornata di, li chiamiamo universitari per un giorno a 13 anni, faranno un po' di esperimenti prima in un laboratorio di Foligno, e poi verranno a visitare l'Università di Perugia. È un piccolo segnale, però riguarda tutta la fascia, abbiamo preso gli studenti più meritevoli di seconda media, e questo è anche un segnale per i bambini o i ragazzi che hanno meno spinta verso l'università, perché magari le famiglie non sanno nemmeno così sia l'università, i genitori non sono laureati. Intanto a 13 anni uno gli mette come una speranza, un traguardo, gli fa conoscere un mondo che altrimenti rimarrebbe sconosciuto.
E li indirizza, li aiuta anche a scegliere, perché in terza media devono scegliere, diciamo, le superiori, ma che poi
infatti noi abbiamo individuato che è la prima seconda media al momento,
è fondamentale
giusto.
Poi per decidere anche che tipo di se e che tipo di
perché
università,
perché se no hai l'idea che tu devi andare al professionale perché l'università non sai nemmeno che esiste, questa cosa c'è.
Cioè, e non solo, mi permetto di sottolineare per chi ci ascolta che è anche finalmente o comunque una conferma dell'apertura all'università al territorio, perché se questi ragazzi vengono lì vuol dire che grazie al professore, grazie ai rapporti,
su quello devo dire che guardi,
c'è anche una disponibilità forte all'università,
questo è stato un cambiamento, Io ho cominciato a fare questi progetti con i ragazzini delle scuole lì al Dipartimento di Fisica di Perugia circa 8 anni fa, nel 2016-17 abbiamo iniziato. I primi tempi i miei colleghi, ma anche per dire l'usciere, le segretarie, ci guardavano come marziani, perché dice: ma scusa, ma come mai qui vedo ragazzini di 13 anni, no? All'università. Invece adesso l'università ha capito che questo è molto importante, perché se vuole attrarre ragazzi di 18-19 anni a iscriversi, non so, per esempio all'Università di Perugia, è molto importante seminare prima, no? E quindi queste cose che quando le abbiamo iniziate sembravano un po' esotiche, diciamo, adesso sono diventate quasi viste bene. Adesso, per me questo è una cosa positiva, vuol dire che l'ambiente è diventato più sensibile.
Fermiamo un attimo, ci sentiamo tra poco.
Il cittadino informato.
Siamo arrivati al termine di questa puntata che apre la settimana del cittadino informato. Tutte le settimane siamo presenti il lunedì e il mercoledì dalle 9.15 alle 10.
Torniamo ai fatti di cronaca, alle difficoltà, prima ne abbiamo parlato, che l'atteggiamento anche un po' polemico, come nel momento che esplode il fatto, giustamente ci si indigna perché c'è indifferenza per chi assiste sulla piazza a una percossa a una ragazza o violenza anche di genere. Poi però la cosa si smonta. Voi da quello che ci ha raccontato come movimento, come progetto, state facendo l'idea di portare continuità in questo atteggiamento. A chi vuole intraprendere magari altre iniziative o esportare le vostre, che consigli darebbe a un'associazione, a un comune, a un ente che non ha conoscenza o non ha fatto questo progetto?
Cioè, secondo io l'unico consiglio che dico è entriamo in contatto, cioè facciamo rete, facciamo relazione. Questo è un mondo dove un'associazione da sola fa fatica a incidere, no? Perché poi i ragazzi sono uno, un ragazzo è uno e vede davanti a sé la scuola, il comune, lo sport, la parrocchia, eccetera. Quindi l'unico modo per incidere è che tutti questi soggetti, l'allenatore, appunto l'insegnante, no, eccetera, in qualche modo siano collegati, perché altrimenti danno messaggi contrastanti che uno fa e quell'altro disfa. Perciò chi vuole fare qualcosa in questo campo adesso, sia a Gualdo che a Nocera che a Sigillo, c'ha questa specie di comitato che abbiamo chiamato il tavolo comunale per il patto educativo, che periodicamente si incontrerà per fare iniziative insieme. Quindi chi vuole venire, venga.
Allora, visti i tempi che ci stringono, siamo quasi alla fine.
Ci fanno segnali.
No, anzi, ci hanno detto che possiamo continuare, però io sì. la vorrei lasciare con questa... potremmo definire questo gruppo, questo progetto, un facilitatore per l'intero territorio regionale o per chi vuole? Cioè siete un esempio, ma potete, mi pare di aver capito, siete disponibili a diventare anche facilitatori per riproporre i progetti?
Certo, questo in due sensi, guardi. Uno, di questo tipologia di progetti finanziati da Con i Bambini, che è questo soggetto nazionale che amministra il fondo che inventò Renzi nel 2016, mi pare, 15, così, proprio per il contrasto alla povertà educativa minorile. Questi progetti in Umbria, per esempio, ce ne sono tre. Uno qui, uno nella zona di Perugia Corciano e uno nella zona di Orvieto, Narni, eccetera. E intanto ci stiamo già collegando con queste altre esperienze per scambiarci delle buone prassi, anche delle opinioni, così. Poi, per dire anche un po' di visibilità, adesso il sindaco ha fatto partecipare il comune di Gualdo Tadino, per esempio, al bando dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che si chiama un bando Cresco Award, cioè un premio per i comuni che si occupano proprio dei giovani. Dalle notizie che ho, siamo messi bene. Ora il 22 novembre sarà annunciato in un'assemblea dell'ANCI, credo al nord, non so bene se a Padova o dove.
Perché eleggeranno il nuovo presidente, dovrebbero leggere.
Dovrebbero leggere anche il nuovo presidente dell'ANCI. Ecco, e in quel caso ci sarà una cerimonia in cui premieranno, per esempio, il miglior comune che fa queste politiche al di sotto dei 10.000 abitanti. Il miglior comune compreso tra 10 e 50.000 abitanti, che siamo noi, perché siamo tra 10.000 e 50.000. Ecco, quella è un'occasione, perché se per caso dovessimo vincere, sarebbe una sorta di esempio che va a finire su una scala nazionale, e quindi mi aspetto anche che magari qualche altro comune possa in qualche modo ispirarsi a noi o prendere esempio.
Io direi, Linda, di lasciar libero i suoi impegni il professore, ringraziandolo.
No, grazie a voi.
Assolutamente.
E segnalare a chi ci ascolta o vorrà riascoltarci queste iniziative che dimostrano che, per fortuna, dico io e dice la mia associazione, c'è un mondo parallelo a quello dei bulli, della violenza, dell'indifferenza, che lavora giornalmente, molto spesso in silenzio, e che avrebbe, secondo me, sempre modesto, per quello che può contare il mio parere, bisogno di essere maggiormente seguito, aiutato e promosso. Grazie professore.
Grazie a voi.
Soprattutto in questi territori, mi permetto di aggiungere, dove è ancora più importante un intervento che viene in maniera orizzontale, se così si può dire. Quindi grazie mille al professor Giovanni Carlotti e grazie mille ad Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Vi ricordiamo che per ascoltarci potete connettervi anche alla nostra web app www.rtsmart.it, riprendere sia la puntata di oggi che le puntate precedenti, nonché collegandovi alla stazione radio 101.2 FM, ci potete seguire anche in DAB+, oppure scaricando l'app per smartphone sui vostri dispositivi. Il cittadino informato vi saluta, ci sentiamo mercoledì.
Il cittadino informato, programma di informazione con Linda Scattolini e la partecipazione di Alessandro Petruzzi di Federconsumatori. Il cittadino informato.
La passione per la musica di qualità da noi si sente.
Da noi si sente.
Sei su RT.